sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti conosco anche di slide?
Buonasera Andre,
buonasera a tutti della NBA e tu conosci anche di slide? E anche buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dal lato del microfono, come sempre, mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Inversione di 180 gradi nei nostri spiriti dopo la puntata scorsa, che era all'insegna dell'essere mogi, tristi, spompati, e in questo giro siamo... Io sono esaltato perché abbiamo delle finali di conference interessanti da un lato e dall'altro. Il mio collega è esaltato per ragioni chiare, mi sembra di capire, cioè che Phoenix è in vantaggio 2-0 sui Clippers. C'è una situazione meteorologica interessante perché Andrea, che è a Trieste, è nudo in chat e io ho un maglione perché a Bruxelles fanno 16 gradi, in Italia al doppio. E quindi così, dei mondi separati che si uniscono. Allora, tante cose da dire. Iniziamo da quello che abbiamo visto, quindi dalle gare giocate, cioè Phoenix Clippers, e poi andiamo avanti con una mini preview di quello che ci aspettiamo di vedere a partire da stasera. Registriamo mercoledì sera, noi ci ascolterete come sempre giovedì dopo mezzogiorno. Phoenix, intanto una prima cosa che è una tra le ragioni della mia gioia, nonostante i vari infortuni che abbiamo già parlato l'altra volta, i playoff, abbiamo quattro finaliste di conference che non vedevamo a questi livelli da un bel po' di tempo, barra mai viste. Perché sapere che da ora a un mese una tra Phoenix, Clippers, Milwaukee o Atlanta sarà campione NBA è una cosa che a me personalmente, appassionato come sono di stagioni non banali, piace tantissimo. E iniziamo già con un po' di positivo.
Kawhi Leonard è l'unico giocatore rimasto in gara, che vabbè in questo momento è anche rotto, povero, ad aver vinto un anello. Nessuno degli altri ha vinto anelli. Nessuno degli
tutti,
altri.
Tutti vergini di vittoria finale, tranne noi, esatto. Allora, inizio io perché tu senz'altro, avendo visto con gli occhi del tifoso e con gli occhi del bandizio, al fine sai più cose. Parto io, gara 1, poi mi dai i tuoi commenti, poi gara 2, poi dai i tuoi commenti e poi ne si discuterà. Gara 1 stupenda, intanto, diciamolo subito. Bellissima, sì. Gara. Gara
tutte e due bellissime, secondo me.
Sì, tutte e due belle, sì. Gara della prima tripla doppia di Booker. Tripla doppia ha un valore... lo sappiamo, più aneddotico che altro in basket di oggi, però 40 più 13 più 11 in una gara playoff di finale di conference, gara 1, è comunque notevole, con l'assenza di ovviamente CP3, quindi aggiungiamo un po' di peso specifico in più. Prima in carriera per appunto di Booker, dall'altra parte Paul George monumentale, 34 punti più altri 16 generati dal suo gioco e dai suoi passaggi, è stato ovunque, ha tenuto su i Clippers nei momenti più difficili, veramente una sicurezza. La gara che è simile un po' a gara 2, che secondo me è un pochino simile.
Prestazioni secondo me veramente comparabili, quella di Booker e di George.
Assolutamente.
Perché, cioè, per quello fatto, la prestazione di George è nata persa un po', però George ha fatto una gara pazzesca.
Soprattutto i momenti di difficoltà, c'era sempre il canestro che rimetteva in carreggiata, che c'è veramente una bellissima gara. Simile un po' a gara 2 e suppongo sia un po' l'andamento della serie in generale. Sono due squadre che non hanno difficoltà a buttare la palla nel cesto. Per quanto le difese abbiano fatto un buon lavoro, ne parliamo meglio dopo in dettaglio, da entrambi i lati, ho anche qua l'impressione che veramente chi la butta di più dentro vincerà, eccezione forse la difesa dei Clippers in gara 2, ne parliamo meglio dopo, col fatto che da 3 Phoenix in gara 2 ha tirato 6 su 26 se non erro, quindi pochissimo. Però a parte questo, appunto, palla che entra senza alcun problema da un lato e dall'altro. Ayton è il lungo più forte dei playoff, ha mostrato in gara 1 lampi di ottime letture sullo short roll alternati a lampi di grandi blackout sullo short roll, perché veramente sappiamo, sì, che dovrà migliorare su questo. Sì, ha tirato fuori qualche passaggio molto buono, c'è stata una in cui ha scaricato la palla in angolo dallo short roll facendo anche una mini finta sulla tre quarti per spostare il difensore, e poi la volta dopo va a incaponirsi contro due difensori invece di scaricarla. Insomma, deve migliorare, ok.
Deve però comunque crescere sia... nelle letture, deve crescere. Però ha fatto una... gara 1 è stata una delle partite migliori che ricordi dal punto di vista delle letture di Ayton.
Assolutamente, sicuro, 20 più 9 per lui, altissima efficienza e oggettivamente un giocatore che è padrone del suo gioco, non si lascia distrarre, eccetera. Cioè, il salto mentale tra la fine della regular, in cui era due gare buone, una gara così così, e i playoff in cui è assolutamente concentrato, mi ha stupito. Cioè, non pensavo fosse un po' più mollo mentalmente, in realtà, bravo, vediamo se si confermerà, però per adesso va celebrato come giusto che sia. Lui inizia con delle rotazioni molto lunghe, era logico, ha finito il turno prima, 48 ore prima, sono tutti morti, è ovvio. Quindi abbiamo
36, praticamente, perché sì, hanno giocato un mattinè.
Ah allora sì, tra l'altro, è vero. Quindi capite anche voi che allora Phoenix dall'altro lato era riposata benissimo, cosa che non è per forza come dire simbolo di vittoria facile, perché no, sono casi in cui
io infatti
ti sconnetti mentalmente.
Tra gara 1 e gara 2 io credevo, abbiamo parlato in conversazioni privati, credevo che gara 1 sarebbe stata quella più facile da rubare tra virgolette per i Clippers, perché i Suns mancavano nel ritmo gara. Ma infatti, se avete visto, poi alla fine nel quarto quarto in realtà la stanchezza si è vista,
sì,
lato Clippers, però i Suns hanno regalato almeno 8 punti veramente stupidi, con rimesse buttate via perché non si aspettavano l'uomo lì, o rimbalzi su cui si sono addormentati. Ma ci sono state diverse azioni in cui i Suns proprio hanno letteralmente regalato punti da chi non è in partita. Cioè, soprattutto le situazioni da rimessa sono le classiche che, ok, in allenamento non mi aggrediscono così, non mi ricordo un attimino come si fa,
chiaro.
Eccolo qua.
Quindi, chiaro. Infatti, con un po' che tempo, poi ovviamente dici tu, a lungo andare la stanchezza fisica, la stanchezza mentale passa e la stanchezza fisica aumenta, quindi per cui poche cose. Inizia con un tetto piccolo, Zubac giocherà soltanto 18 minuti in gara 1, dando grande libertà a Ayton di fare un pochino il cavolo che vuole in area. Entrambe le gare hanno una struttura simile, te ne parlavo prima a microfoni spenti e mi hai interrotto per non spoilerarti. Ho l'impressione che entrambe le gare si giocano sostanzialmente alla pari fino al momento in cui c'è uno strappo. Gara 1 è tra il terzo e quarto quarto, gara 2 è piuttosto il secondo. Uno piccolo strappo a favore Phoenix, stiamo parlando di veramente 5, 6, 7 punti, non di più, quindi veramente strappi molto piccoli. Poi i Clippers, a furia di scoring, perché hanno tanti scorer di jump shooting a destra e a sinistra, riescono a rimangiare un po' il vantaggio, arrivano alla fine lì quasi che, e poi alla fine l'ultimo guizzo Phoenix porta a casa la cosa. Modalità differenti ovviamente, però c'è un piccolo fil rouge che unisce le due gare.
Questa cosa qua comunque, secondo me, guarda, per dirti, questo qua era un punto che mi sono scritto nei miei appunti, secondo me questa, fra l'altro adesso non trovo, però vado veramente a memoria, eccolo qua. Questa serie è, secondo me, se vai a vedere anche le percentuali dal campo delle prime due gare e da tre in generale, è una delle serie che proprio è la serie varianza verso contro media, cioè nel senso
sì,
c'è molta più varianza. Se voi vedete il tiro dal campo dei Clippers ha percentuali più basse di quello dei Suns, sia in gara 1 che sia in gara 2. Mi pare in gara 1 55 contro 45, in gara 2 50-45, vado a memoria. Però il tiro da tre, perché questo? Perché l'attacco dei Clippers è molto più dipendente dal tiro da tre e in generale dall'attacco in transizione. E per dirtene una, in gara 1 i Clippers hanno tirato 20 su 47 da tre, che è una prova allucinante. Sì, non niente che sia fuori, cioè assolutamente i Clippers possono tirarti fuori una partita da 20
sì,
su 47, ma proprio assolutamente non è una cosa che non succederà mai più, contro 13 su 32 dei Suns. E quindi tra tiri liberi e triple i Clippers hanno segnato 26 punti in più dei Suns ed hanno perso. E stessa cosa è successa in gara 2, perché hanno più 23 anziché più 26, però 6 su 26 contro 13 su 34. Qui per darvi un'idea del perché dico che e perché questo si, diciamo, torna anche con quello che hai detto tu. Cioè il modo di giocare dei Clippers si presta molto ad un andamento su e giù, a strappi, a queste cose qua. E si presta molto anche al fatto che sembrano completamente fuori dalla gara e poi in realtà ti azzeccano tre azioni di
due
fila.
Minuti rientrano, esatto.
Esattamente. Giusto per dirti, giusto per aggiungere una cosa su quello che hai detto.
Riprendo lo strappo decisivo di gara 1 arriva tra il terzo e il quarto quarto, nel momento in cui c'erano le seconde linee in campo, nel momento in cui Rondo e Cousins sono assieme in campo. Cousins a inizio secondo quarto fa molto bene contro Saric, veramente
la cosa migliore che potesse succedere a Phoenix quei 5 minuti, sì. di Marcus Cousins, cioè ma proprio io ti giuro ogni volta che segnava dicevo vai continua per favore, vai avanti, continua, perché sapevo prima o poi matematico, prima o poi se uno va bene. E lui è uno resta. Che cavalca molto l'onda della... Ma sì, ma poi lui uno sveglio, cavalca l'onda della partita.
Chiaro.
O finisce che Cousins fa 25 più 10, ma non ha... O finisce che Cousins si carica di falli, ne ha fatti 5 in 11 minuti, e... Insomma, e poi esce. Ha fatto 11 punti in 2 minuti, e poi i restanti 9, a 10, quello che era, ha preso su falli. E mi pare che nei minuti di Cousins siano andati sotto di 11 punti i Clippers. Ora vado a memoria.
Non ho il dato, ma il punto è che anche qui non è una questione eclatante.
Meno 11 in 13 minuti, 5 falli.
Madonna. Cioè il punto cos'è?
Per dirtene una, 37 minuti di Batum più 6. Quindi Batum. Questo per dirti, per dirti tu, la striscia è arrivata perché? Perché hanno dovuto giocare con un lungo per fermare Ayton, fondamentalmente. Certo. O meglio, hanno anche dovuto giocare con un lungo, diciamola tutta, perché Morris è tornato a farsi male al ginocchio e poverino ha la mobilità che è quella che è. Senza Morris sei costretto a giocare la small ball con almeno due difensori veramente vulnerabili sul perimetro. Hanno provato ad andare grandi almeno per non farsi punire da Ayton. Quindi hanno giocato, come hai detto tu, 31 minuti tra Zubac e Cousins. Quindi, però per dirvi, i minuti con Batum... 37 minuti più 6.
Chiaro. Anche qua Rondo e Cousins assieme tra terzo e quarto quarto sono presenti e suppongo causa dello strappo di Phoenix, non per errori eclatanti ma per posizionamenti sbagliati, letture sbagliate, il famoso passo indietro eccetera, quindi i tiri che si prendono i vari comprimari Suns in questo momento qui sono più facili. Il punto è semplice, non voglio aprire una grande parentesi su Rondo, perché Rondo è questo giocatore qua, l'anno scorso è stato utilissimo per i Lakers in varie gare, quest'anno un po' meno eccetera, non puoi prenderlo per scontato, non puoi dire ah ma senz'altro mi farà questo oppure senz'altro farà questo, no, devi vedere come va. Il problema cos'è che...
La sensazione è che gli stia entrando il tiro anche, peraltro.
Questo è il mio punto, il fatto è che una tra le ragioni per cui Rondo è positivo, cioè nel senso il bilancio di Rondo è negativo, ma le ragioni per cui è un po' positivo in questo bilancio, ok? Cioè le cause per cui quello che metti nella colonna più è che è diventato, cioè lo tieni perché la mette dentro. Se non mettesse la tripla, che in teoria non dovrebbe per la sua statistica storica, sarebbe una catastrofe incredibile.
Ogni possesso in cui Rondo era Booker era difeso da Rondo nel quarto quarto di gara 1, io avevo già le mani in aria per risultare. Cioè è veramente una roba. Cioè veramente, e poi comunque adesso la mette, la sta mettendo, però
sì, ma la mette ma ti freghi le mani se sei la difesa Suns, vuoi prenderti un tiro, prendi il tiro, prendi sì, 50 sì. Nella gara magari le metti 40, va bene, però boh. E quindi Rondo è un po', cioè stiamo diventando, non è più regular season Rondo playoff Rondo, è un pochino, e qua iniziamo la parte cultura, perché siccome io ho 31 anni e mi sono trovato a non sapere cosa fare prima di addormentarmi, ho installato nel mio telefono l'emulatore del Game Boy ed ho scaricato Pokémon Rosso, va bene? Allora, Pokémon Rosso, Pokémon in generale.
Quindi no? Tu avevi Pokémon Rosso, non Pokémon Blu.
Io avevo Pokémon Rosso. Io avevo comprato la cartuccia Pokémon Rosso, ce l'ho ancora a casa. Quindi il fatto che io giochi con una versione pirata non è veramente pirateria, perché possiedo e ho pagato la copia originale. In teoria, non lo so.
Salutiamo i nostri amici
alla Nintendo.
Postale,
c'è una leggenda giapponese che ha ispirato poi il discorso Pokémon, della carpa buona che col tempo si trasforma in dragone buono, che è la ragione per cui quando tu o lo peschi con l'amo vecchio, che tecnicismi, oppure ti truffa un tizio, te lo vende per 500 Pokémon dollari, ti vende un Magikarp, che è la cosa più inutile del mondo, perché è sto pesce che non fa altro che agitarsi davanti al nemico e pigliarne, no?
Usa Splash.
Usa Splash, esattamente. Nulla. Scusami, hai ragione. Però se tu hai abbastanza pazienza, come dice la leggenda giapponese, e lo tieni lì e poi lo fai andare avanti con l'esperienza, fai prendere esperienza, eccetera, se arrivi magicamente a livello 18 ti diventa Gyarados, che è questo dragone fighissimo, serpentone gigante, blu, super potente, che sa fare tutto, una roba incredibile. Il problema
c'era di anche mondo... Gyarados rosso poi, nella seconda generazione.
Però io mi sono fermato alla prima, sai, proprio fatto il purista,
no,
io la seconda. Ecco, dell'altro partito politico, no? Quindi cosa è successo? Che tu prendi Rondo, sai che avrai per 80 gare su 100 avrai un Magikarp, e se ti dice buona ci avrai un Gyarados per 30 minuti in una gara di playoff. Problema è che intanto c'è sempre Rondo che fa splash davanti a Booker,
questa
capito?
Cosa, questa cosa qui è bellissima, comunque questa metafora è...
Ma mi è venuta in mente guardando la gara, renditi conto.
Sì, Rondo onestamente... la sensazione è che ogni minuto di Rondo finora sia stata una vittoria per i Suns, ecco.
Sì.
È uguale per i minuti di Cousins levati quei due minuti là, ma infatti Cousins stanotte mi pare ne abbia
giocato poco.
4.
Sì, sì, chiaro, chiaro. E vado verso la conclusione per gara 1. Bello vedere Booker che, non so se per tattica, per scelta sua o della squadra, conserva un po' di energia per diventare point Booker nella seconda metà gara, cioè avere molto più palle in mano e costruire molto di più.
Credo fosse preparata.
È successo in gara 1 e in gara 2. In gara 1 ha funzionato da Dio. In gara 2 un po' meno, ma comunque ha funzionato.
Vediamo dopo in gara 2.
Gara 1, Morris, Batum e Jackson 5 su 21 da 3 e points in the paint, quindi nel pitturato, Phoenix 54, i Clippers 34. Ancora una volta lo sappiamo, i Phoenix Suns sono una squadra che è costruita per giocare come si gioca ai playoff, cioè più vicino possibile al canestro. Invece gli altri sono una squadra di jump shooters che tirano molto bene da lontano e si affidano su
oppure gente che segna punti facili in transizione, cosa che hanno fatto secondo me bene nei primi due quarti di gara 1. Io devo essere sincero, a me è piaciuto, so che c'è questa cosa di Lu che ci mette due partite per bla 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 bla, a me pare che Lu avesse preparato la serie molto bene con un Morris sano, cioè avesse preparato bene la, cioè nel senso, a me pare che io ho visto già concetti in gara 1 di Lu molto interessanti dal lato difensivo con Morris sano, quindi a me pare che non avesse aspettato le due gare per provare tutti, come hai detto tu, ha messo dentro, e come hanno detto anche, ha messo in tanti giocatori perché avevano finito di giocare,
perché devi ma comunque sia, cioè esatto. l'hanno persa entrambe di pochissimo, quindi non è che
sì,
appunto
sì,
è stata
sì, no,
una,
ma infatti
una disfatta.
Sono state due gare, la prima secondo me
la
prima secondo me vantaggio Phoenix, la seconda sì. Veramente proprio lancio della moneta e chi vince o quasi col metro arbitrale, poi ci arriviamo, che hanno tenuto perché
dopo
con
avrai un
rent
tu di 10 minuti
è...
sì
esatto. In generale quindi secondo me comunque Lu bene, ecco, anche in gara 1. In generale però Phoenix veramente un bel attacco difesa schierata. Secondo me Phoenix, cioè in gara 1 ho avuto la sensazione che ho avuto in altre gare della serie, ad esempio contro i Lakers, in cui vedevo il primo tempo, dicevo sì sono qua così per il primo tempo, però è palese che sta partita qua vada dal lato Lakers in 0-2. Per come ha creato Phoenix durante il primo tempo, io ho detto vabbè ragazzi, secondo me è questione di... un po' e Phoenix strappa, cioè, mi dava la sensazione in gara 1, cosa che non mi ha mai dato in gara 2. Phoenix veramente ottimo attacco difesa schierata, sempre creato il tiro buono in angolo. Phoenix mi è piaciuta di meno dal lato difensivo, che ha cambiato tutto e quindi si è trovata molto spesso con Payne, Moore, Booker su Paul George e secondo me questa cosa qua potevano sfruttarla molto di più i Clippers. Paul George ha fatto una gran partita, ma poteva fare una partita ancora migliore secondo me. E niente, secondo me in gara 1 poi vabbè molto bene i Clippers a rimbalzo rispetto a quello che mi aspettavo, perlomeno non sono morti a rimbalzo, ma forse ne hanno fatto anche di più di quello che ne hanno fatto i Suns. 43-39 Suns i rimbalzi, però 10 rimbalzi offensivi di Clippers, 7 dei Suns, per dirti Zubac e Cousins 5 rimbalzi offensivi, Ayton 3, cioè 5 Zubac più Cousins, Ayton 3, quindi comunque hanno è stata una vittoria secondo me questa qua per i Clippers. Phoenix comunque 31 assist contro 7 palle perse alla fine, dopo una partenza in cui hanno buttato la palla via. Questo per dire come hai detto tu giustamente, si è tenuto l'energia e Booker per fare il Chris Paul nella seconda metà della gara. Lato Phoenix, la cosa che mi è piaciuta di meno è Twan Moore, veramente malissimo, puntato costantemente da Jackson e Rondo, 11 minuti meno 6 in una vittoria che hai vinto di 6, quindi vuol dire veramente minuti di Moore proprio brutti. E a me è piaciuto molto però l'aggiustamento che ha fatto Lou tra primo e secondo tempo offensivamente, cioè si è reso conto di non avere più Morris, perché Morris chiaramente era palese che fosse inutilizzabile. Ha detto vabbè, andiamo con Zubac, e ha usato Zubac molto da bloccante, molto. Zubac ha fatto un lavoro in attacco pazzesco per il secondo tempo, e in tutto il terzo quarto infatti, se voi andate a vedere, Reggie Jackson e Paul George hanno iniziato veramente, hanno segnato non so quanto, avranno tirato 8 su 10 in quel quarto lì, Clippers da 3, una cosa folle, ma erano tutte triple veramente aperte, con spazio, con le migliori triple che puoi prendere, quasi tutte dall'ala, quasi tutte con set in cui Reggie Jackson o Paul George uscivano da un blocco di Zubac, e su cui sono andati a schiantarsi a turno i vari Payne, Booker e compagnia cantante. Molto bene, secondo me, George palla in mano. George ha avuto meno palle in mano dalla rimessa di fondo nel primo tempo di quanto abbia avuto nel terzo quarto. Nel terzo quarto hanno messo più palle in mano a George. Per inciso, a questo proposito qua, la rimessa di stanotte, di gara 2, quella alla fine di George che perde la palla, quella lì secondo me non è un problema di George, è un problema misto di George e Zubac, perché quello lì voleva passare la palla a Zubac affinché Zubac gliela toccasse e la riprendesse lui, quindi ho sentito gente che ha ammazzato quel gioco.
Guarda, ti interrompo solo un attimo perché proprio per darti due stazze quello che hai appena detto, Zubac ha giocato 11 minuti e spiccioli, quindi quasi tutto il terzo quarto, e ha fatto 4 screen assist, che conta quello che conta come statistica, però capite già che 4 dei suoi blocchi sono stati considerati come direttamente responsabili, tra virgolette, di questo. E George Jackson hanno fatto 7 su 10 da 3 in questo stesso frangente.
7 su 10, ok, non 8 su 10. Comunque sì, insomma, ti dico, io sono andato veramente a memoria, ma è stata una roba, cioè proprio ma infatti dopo il terzo quarto insomma ho detto cavolo, i Clippers hanno capito qualcosa. La verità è che poi i Suns hanno, dall'altra parte, semplicemente era ogni viaggio era un canestro. L'aggiustamento chiave di Williams è stato bloccare, portare Ayton per il blocco a livello del logo e lasciare che Booker
faccia a se stesso.
Sì, cioè, mi hanno detto buon bye, fai, è facile così, insomma. Per inciso, a me in gara 1 già ho sentito dire Beverly è troppo piccolo, siccome già in gara 1 Beverly aveva difeso bene Booker, è vero che gli ha segnato in testa 4 volte di fila, però aveva difeso bene, si vedeva, gli aveva fatto un paio di rubate, di quelle di cui citavo all'inizio per dire che c'era un diverso livello di intensità. A me è piaciuto personalmente Beverly anche in gara 1. Stanotte mi è piaciuto molto, ovviamente.
Sì, stanotte.
Quindi, onestamente, solo 15 minuti. Secondo me poteva già dare molti minuti di più a Beverly in gara 1. Lou, questa qua è una delle poche cose che devo dire. Però, è anche difficile dare contro al fatto che Booker ne abbia segnati 16 di fila tra terzo quarto e quarto quarto. E cioè, cosa fai?
Cosa puoi fare?
No, venivano da una serie in cui Mitchell ha tirato 8 su 21 dal mid-range in tutta la serie e Booker ha tirato 8 su 12 nella prima. Cioè, capito? Cioè, stiamo parlando di una frequenza che è 4 volte tanto praticamente, con una precisione del doppio. Quindi, cioè, quasi del doppio, quindi cosa stiamo parlando? Non... Poi Mitchell si prende più long 2, che è quella fascia lì di tiro. Quindi, infatti, c'era una statistica, mi pare, di Slater di The Athletic. Ho fatto un pezzo su The Athletic. Slater che si è riciclato da Beat Writer Warriors a Suns, perché The Athletic ha licenziato la bravissima Gina Misel, prima di questa Gina Misel, non so come si pronunci, prima di questa stagione. Mitchell 1 su 7 nella serie contro i Clippers tra i 15 e i 19 piedi, Booker 6 su 8 in gara 1. Quindi in gara 1 Booker ha preso più tiri da quella fascia di quanti se ne sia presa Mitchell in tutta la serie. e ne ha messi 6 volte tanti. Vabbè.
Alla fine è anche il tiro più difficile e meno statisticamente valido che puoi concedere, quindi cioè anche lì
quel tiro lì Booker, se glielo fai prendere senza nessuno davanti, quello lì, quello lì è un tiro che Booker mette al 70% delle volte, e non sto scherzando, cioè quello lì si è preso tiri in situazione di allenamento, cioè questa cosa qua è allenamento, fine, quello lì, quello lì, come, quello lì è un tiro libero.
Tutto si basa sul fatto che il basket è uno sport in cui l'attacco perfetto batte la difesa perfetta. Quindi esatto. Per cui c'è sempre, cioè alla fine se tu sai saltare, fare un jump shot e buttarla dentro, Michael Jordan ha costruito la sua epopea su questo, Kobe anche, quindi nel senso, alla fine questo conta.
Sì, sì, ma ci sono state due cose, secondo me due schemi che hanno dato veramente, secondo me, il mal di testa ai Clippers in gara 1. Quello lì e poi il double drag, cioè il doppio blocco alto e per far perdere il lungo dietro a Booker, che esce dietro, far perdere il proprio l'uomo che marca Booker più lungo, non sapevano veramente come fare. Questo qua, ricordiamoci di sto double drag, che diciamo che in gara 2 la cosa un po' è leggermente cambiata, per dirlo breve. Comunque di Ayton hai già parlato tu. Sì. Insomma, benissimo, anche molto attivo nel pre-switching per non farsi trovare, diciamo, Phoenix ha cercato sempre di lasciarlo contro Mann o contro Batum in angolo, sono stati molto bravi secondo me a non farlo entrare in situazioni brutte. Queste sono le cose con cui mi sono scritto di gara 1, onestamente una gara che secondo me, diciamo, 7 volte su 10 vincono,
sì,
i Suns, ecco.
Sì, voglio dire. Ma il punto è che, anche perché appunto il risultato è un po' falsato, nel senso che ci sono stati, se non sbaglio, un parziale di 8-0 nell'ultimo,
alla fine erano avanti,
2 minuti
erano avanti
del quarto
di erano avanti di 10 a 80 secondi dalla fine,
tipo. Esatto, quindi alla fine, chiaro, una tripla, un canestro, si riapre, vuoi vedere il risultato finale, sono attaccati, però in realtà la conduzione, il 98% della conduzione del match è in mano a Phoenix, ecco. Cosa un po' diversa, molto più distribuita secondo me la gestione del vantaggio in gara 2. Un po' di differenze. Lui inizia con Zubac in campo, che giocherà quasi il doppio di gara 1, giocherà 32 minuti mi sembra, 34 minuti qualcosa contro i 18 di gara 1. Non riuscirà a fermare Ayton contro Zubac farà 8 su 11 dal campo, tra cui 2 alley-oop, 1 con la vittoria.
Parte anche Beverly, fra l'altro, in quintetto.
E parte Beverly, sì.
Quindi poi... no man, no Batum.
Esatto. E poi tu ne parlerai molto meglio, ti lascerò espandere. La presenza di Zubac in campo più altri aggiustamenti tecnici di cui ci parlerai tu, praticamente previene Phoenix dal poter attivare le sue ali, detta molto semplicemente.
Madonna.
Lo vediamo meglio insieme dopo.
Parliamo dopo.
È la gara di Payne, un uomo che io io la conversione che ho fatto da guarda che cretino sto Payne, quanto è forte sto Payne, guarda che debole sto Ayton, quanto è forte sto Ayton, cioè due in una stessa squadra mi stupisce un po'. Invece su Simmons sono sempre convinto che sia da buttare nell'umido. Comunque,
per anni la mia prima associazione mentale sentito Payne era pensare al videogioco, era pensare a Max Payne.
Bellissimo.
Con Lang Time. Sì,
il primo videogioco che ha introdotto il tempo rallentato mentre ti tuffi e spari.
Esattamente, con Lang Time, esattamente.
Devo cercarmelo. Comunque, gara di Payne finirà con 29 punti, 9 assist, 0 turnover, tirando il 50% dal campo. Ha stoppato Cousins in un'azione, è stata una cosa stupenda, un momento veramente di gioia. E c'è la scena che a me è piaciuta di più, che ho twittato, tra parentesi, Anban 7, lui, Andrea Undercosnad, io, seguiteci su Twitter. E grazie a chi ci ha lasciato le review su Apple Podcast, perché se non lo sapete siamo boicottati da Spotify per ragioni strane, non appariamo nelle loro classifiche e nelle loro ricerche.
Spingeteci però, su Apple Podcast, per favore.
Sì.
Cioè,
grazie mille, ci sono delle review commoventi, non lo dico per fare la marchetta.
Devo andare a vedere,
sono stupende, veramente, grazie mille. Detto questo, ho twittato cosa? Ho twittato un momento culturale pop, cioè abbiamo due giocatori che non sono prime linee, nel 2010 con Glenn Davis e ieri sera con Cameron Payne, che segnano, esultano e sbavano come dei cani, lasciando il filo di bava, disgustosissimo. Oh, c'è la foto, no, su Twitter.
È vero, non ci avevo pensato a questa sì, cosa qua, ma è vera,
se vi piace,
è vera.
Se vi piace il torbido, andate a vedervela. Nel mentre Ayton, 24 punti, 14 rimbalzi, altra gara fatta di dominio. Ho twittato prima, 5 minuti per iniziare a registrare, c'è un'azione nel terzo quarto in cui tiene la G. Jackson in penetrazione con gli scivolamenti, riesce a stopparlo, la palla sta uscendo, si mette in disequilibrio per recuperare la palla, la riprende, la scarica Crowder, sprinta dall'altra parte, Crowder prende il tiro da tre, sbaglia, Ayton spizza il rimbalzo che viene preso da Bridges, viene segnato da Bridges, e Ayton ricorre dall'altra parte per difendere esultando. Cioè, se non c'è un giocatore che è più committed, qui c'è committed, impegnato, coinvolto in una squadra, non so come definirlo, però mi ha fatto veramente piacere vederlo, uno dei momenti in cui ho esultato io.
Comunque,
pur non essendo Ayton, nulla di straordinario.
Ayton è, credo sia il miglior lungo della Lega, questa è una cosa che non la vedevo fare da stranni, è il, credo, il miglior lungo della Lega a, dopo aver stoppato, o a recuperare il pallone o a indirizzarlo verso un proprio compagno, cioè non fa le stoppate alla Dwight Howard con
la
schiacciata, pallavolo, esatto. Lui, cioè, tendenzialmente la stoppata di Ayton è 80-90% delle volte un pallone recuperato.
Sì.
E quindi
sì,
è transizione o altro. Quindi questa sì, cosa qua è importantissima. Non ha numeri di stoppate folli, però.
No, però il peso specifico delle sue stoppate è più alto di quello di altri giocatori. Sì. Anche perché ha una reattività sul secondo salto che non è comune. Buono. Cioè, non soltanto il fatto che salti e risalti dopo e quindi tenga viva la palla, ma anche la capacità di direzionarsi con i piedi mentre continua a seguire la parabola non è una cosa che si vede da tutti quanti i lunghi, che tendono ogni tanto o a rilassarsi dopo il bel gesto tecnico della stoppata oppure semplicemente a non averne per risalire, per essere un po' più lenti. Booker anche qui un paio di canestri quando la palla scotta in versione vice CP3, però ne parli meglio tu dopo, difeso in maniera tosta, perfetto, 20 punti, perfetto, 5 su 16 dal campo, quindi insomma, appunto, non l'allenamento gliel'ha vinta Ayton, gliel'ha vinta Payne, come già detto. Mi è piaciuto molto Saric, difesa eccellente,
Madonna,
eccellente su Rondo, su Cousins, ha switchato.
Senza Saric e senza Cam Johnson non la vinci.
E Cam Johnson anche una gara di un'intensità, di una precisione.
Non la vinci senza quei due lì. E Cam Johnson, fra l'altro, ne parliamo di nuovo dopo, come dicevamo in tutto il tema delle ali, però Cam Johnson utilissimo, il fatto che sia uno che attacca così forte in uscita dal ricciolo sempre il canestro, sì. questo qua è il famoso set, non so se adesso questo qua è per gente che segue l'NBA da non tanti anni, ma un minimo, e che segue anche un po' il college, questo qua è il set che aveva reso famoso e che mi aveva gasato tantissimo Josh Jackson. Era il famoso set, si chiamava Tornado, che non è il set tornado dei Warriors, ma il set tornado in cui praticamente Jackson prendeva la palla in uscita da un blocco relativamente alto, un pochettino più alto di quanto di solito lo porta Ayton, quindi praticamente diciamo sul gomito, ecco, però vabbè, e metteva palla a terra e fondamentalmente attaccava il ferro, ed erano o due punti o trovava costantemente il tiratore in angolo. Questo qua era il playmaking di Josh Jackson, nell'atletismo di Josh Jackson, nella capacità di mettere palla a terra di Josh Jackson. Questo qua era il set che lo incapsulava, è venuto fuori che in realtà era il set, che era un set molto bello, e più che Josh Jackson, che comunque aveva un gran potenziale, secondo me. Vabbè.
Sì, poi alla fine Cam Johnson è anche grosso, quindi fisicamente
è enorme, è
quindi
enorme.
Per cui uno che ti entra così comunque muove la difesa, ma
è
proprio
enorme,
comunque preciso sugli scarichi, sui tagli, in difesa, veramente sì, uno sì, che si è sbattuto. Crowder preciso, ha fatto un'ottima gara difensiva.
Altro punto su Cam Johnson, perché così poi chiudiamo il capitolo Cam Johnson. Questo è quando insisto che dicono che le squadre che sono anche non lì ma che sono semplicemente ai playoff, tu non sai mai quando ti possa servire un giocatore di rotazione ai playoff, non lo sai mai. Se sei ai playoff tu devi provarci. Questi playoff qua sono la dimostrazione del fatto che devi farti trovare pronto quando passa il frate. Tu devi essere lì pronto con le olive da dargli. Se cioè, uno così tu ce l'hai a contratto da rookie per un po'. Questo qua, se Atlanta non si fosse, se Hunter non si fosse fatto male, Atlanta avrebbe, secondo me, ottime possibilità di cacciare fuori Milwaukee, avendo come giocatore chiave, fra gli altri, vabbè, oltre a Hurter, che non era prontissimo quando è arrivato, però Hunter, che era il prototipo del giocatore pronto.
Sì.
Che poi vabbè, ha fatto un anno brutto, ma perché è stato usato male, perché una serie di cose. Però ha un valore intrinseco avere giocatori pronti in uscita dal draft, perché li paghi nulla per n anni. Non tutti hanno le spiagge di Los Angeles o New York, cioè non tutti possono permettersi di, comunque, per quanto non avesse tutto sto mercato, diciamo che, faccio per dirne una, che vediamo questi giocatori qua, cioè in queste serie qua c'è un Reggie Jackson al minimo. Cavolo, quello lì è un... cioè,
sì, sì, non te lo porti a casa se sei una piccola, anche se...
No. Eccetera. Voi mi direte, però anche campaign, sì, questo è anche vero. Però nel senso c'è una leggera differenza di quotazioni tra i due quando sono arrivati lì, o comunque Chiaro. Quando hanno rifirmato.
No, ma è una new wave di scelte al draft che trovo molto intelligente, perché il basket è uno sport di squadra e se punti soltanto a prendere il più... forte in potenziale, non senz'altro, alla fine rischi di collezionare una serie di prospetti che sì sono forti, ma non ti sono utili, non ti sono funzionali, no? Famosa dicotomia forte e funzionale che abbiamo. Come dici tu, si devi riempire un buco e non ti serve uno che ti giochi 30 minuti a gara, ma uno che faccia bene delle cose. Vai a cercare quello che ti serve.
Vai a chiedere a Monty Williams se non vorrebbe avere Tyrese Haliburton 15 minuti al posto di Etuan Moore, con tutto il bene che voglio Etuan Moore.
Beh, chiaro.
O vai a chiedere a Quinn Snyder se non avrebbe preferito avere qualcuno anziché Azubuki quando si girava in panchina. E potrei andare avanti così, ma ce ne sono N, però nel senso...
Sì, 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 ed è anche per questo che si vede sempre di più delle strategie che danno, ti vendo te squadra affamata la pick più alta, mi prendo una, due pick un po' più basse, dipendentemente dal draft. È giusto, negli ultimi anni stiamo guardando a un miglioramento delle scelte al draft, del processo di scelta al draft, che è assolutamente più funzionale ed è secondo me anche molto meno... prevedibile. Tanto il draft non è una scienza esatta, piuttosto che tirare la monetina, sperare di beccarti quello che ti diventa un crack, se no è uno che dopo due anni è scomparso, almeno fai la stessa cosa ma puntando a riempire il buco che ti serve, no?
Se sei da playoff in su,
cosa ti serve prendere, cioè, quello che ti sarà super forte fra 5 anni, se devi vincere nei prossimi due?
Se sei da quasi contender in su, secondo me devi farlo.
Sì, sì, assolutamente
devi farlo. Cioè, conviene farlo.
Il che ci sta anche nell'equilibrio della Lega, se ci pensi, cioè per l'ordine, no? Cioè le squadre più scarse prendono le più forti, così si riequilibra tutto. Ci sta proprio, ci sta bene. Allora, dicevo, Phoenix 6 su 26 di squadra da 3 punti, l'hai detto anche tu prima. Comunque la sfangano, vediamo dopo il grande punto di analisi, te lo lascio. Kawhi manca tanto. Manca anche CP3, e anche se il 2-0 potrebbe farci dire, ok, vabbè... se la cavano comunque. C'è stato un periodo in cui Payne ha avuto una bella botta di fortuna, perché verso il terzo, quarto, quarto ha iniziato a creare delle cose ignobili.
Te lo dico adesso, guarda. Per inciso, Chris Paul a quanto pare potrebbe ritornare già per gara 3. Sono ottimisti per gara 3, vuol dire che ha dei tamponi negativi, sta facendo ricordiamo il protocollo, deve avere due tamponi negativi a 24 ore di distanza, più cardio testing. Non si è mai capito se sia un giorno o due giorni di cardio testing, poi puoi tornare a giocare. Chris Paul verosimilmente ha già passato la parte dei tamponi, perché altrimenti non ci sarebbero questi report così. Mi spingo a dirti addirittura che secondo me, in termini di piani gara, Chris Paul addirittura forse manca più di Leonard.
Vabbè, ma è ovvio.
Cioè, ovvio, io ti dico adesso, sì, io ti dico, per quanto ovviamente non si discuta, il valore di Leonard è doppio di Chris Paul quanto giocatore adesso, quindi mi chiedi il più forte. Però io ti dico adesso, secondo me, adesso non so quando torni Chris Paul, perché se sia gara 3, gara 4, io ti dico che adesso secondo me ogni gara che Chris Paul non gioca, da qui in avanti i Clippers sono molto avvantaggiati. Cioè secondo me i Clippers hanno capito come funzionano i Suns adesso in attacco, e secondo me ogni gara da qui in avanti senza Chris Paul
diventa più difficile,
con buone probabilità una vittoria Clippers. Sì.
Sono d'accordo. Se lo strappo in gara 1 è arrivato tra il terzo e il quarto quarto, qui arriva il terzo un po' più presto, con appunto Point Brook e la cavalcata di Ayton. Sean Piccolo strappo verrà poi ricucito dai Clippers dolcemente fino ad arrivare al cardiopalma finale. Comunque, intensità molto buona, slash fallosa, ne parli meglio tu. L'impressione è che non c'è noisy basket da nessuna parte, cioè veramente no. Noisy basket. No. I Clippers restano attaccati con i vari jumper dei Jackson, dei Kennard, dei Beverly, eccetera, eccetera. Proprio come in gara 1, dicevo anche prima, sprint finale della disperazione, tornano ad avvicinarsi. Booker fa 5 falli tenendo Paul George, dall'altra parte
sì,
l'aria
vabbè,
lunga.
Booker fa 5 falli con 3 falli offensivi di cui
sì.
Vabbè, iniziamo, dico solo questo, l'ultimo fallo chiamato offensivo a Booker col metro arbitrale che è stato usato ieri notte è... Allora, no, fammi fare adesso il rant.
Vai. Tanto io ho finito perché... praticamente, quindi vai pure.
No, allora, l'arbitraggio di stanotte secondo me è stato... Sto cercando la pericoloso. Pericoloso. Secondo me, allora, non è un arbitraggio che... Allora, secondo me non era volutamente da una parte o dall'altra. Questo qua mi ha ricordato d'accordo. Moltissimo, mi pare fosse gara 3 del 2007 contro gli Spurs, cioè gara arbitrata veramente alla cazzo di cane, ma veramente malissimo. Malissimo, che poi finisce casualmente per avvantaggiare una squadra o l'altra, ma casualmente. Cioè, la verità è che la gara dell'altra notte è stata arbitrata con un metro da UFC, praticamente, perché si sono pestati tutta la notte. Ne parlavamo prima, Booker e George hanno fatto difficoltà. Sì, Booker e George non hanno mai tirato senza avere il braccio del difensore sotto a spostarli sul tiro. Cioè, dopo che Booker e George erano saltati... Mm-hmm. C'era sempre sotto il braccio di o Beverly o Crowder, o Mann, più Beverly e Crowder, a spingere fuori il giocatore. Quello lì è un fallo, non puoi toccarmi il mio corpo mentre sono in aria. È pericolosissimo per la fase di atterraggio, è pericolosissimo per n ragioni. Quindi quello lì è un fallo, costante. E questa notte qua, se voi andate a vedere, sto scherzando, il 50% dei tiri di Booker e George era così. Quindi possiamo lamentarci di n cose della schedule, eccetera. Arbitraggi del genere, fra l'altro non hanno fischiato veramente nulla tutta la notte, e il metro si è alzato, cioè hanno iniziato a picchiare, cioè Beverly ha letteralmente picchiato Booker tutta la notte, Crowder lontano dalla palla ha fatto le peggio cose a Paul George, le peggio cose, cioè se nessuno si è fatto male è un miracolo, in realtà Booker si è spaccato il naso, dovrà giocare con una maschera da qui in avanti. E mi potete dire che è fortuito ed è fortuito.
Sì, no, chiaro, però
è fortuito, però ti dico subito che se hai un metro arbitrale più calmo,
non lo fai neanche la situazione.
Beverly non ci prova neanche a difendere così, a tirargli quella smanata prima lì per cercare, perché quello lì è fallo già prima, cioè nel senso non ci provi nemmeno. È quello che dicevamo prima. E se tu consenti a tutti quanti di giocare con un coltello nei loro pantaloni, è possibile che prima o poi accidentalmente il coltello esca dai pantaloni e infilzi il piede di qualcuno. È fortuito. Però se tu metti la regola che puoi giocare con i coltelli, non meravigliarti se il coltello scivola e poi... Questo, vabbè, Scott Foster, io spero vivamente che di non vederlo mai più, ma Scott ovviamente lo vedremo ancora, perché è l'arbitro forse più potente, no? È proprio il fratello di Tim Donaghy. Per chi non conosca la storia di Tim Donaghy, se la vada a vedere, Scott Foster all'epoca... Comunque, Scott Foster era ufficialmente indagato nella questione, gli hanno trovato le chiamate con Donaghy, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente ha avuto un buon avvocato. Non so perché sia ancora lì, però è uno schifo. Il metro arbitraggio è stato uno schifo. Ma veramente uno schifo, ma da entrambe le parti. E poi sono state, poi sono cose che sono venute, ci sono cose che, però ci sono stati errori netti, cioè per dirti è mancato il tecnico a Luca, ha provato a rimettere dentro Reggie Jackson alla fine, è mancato, visto che hai prima ha fischiato un doppio tecnico ridicolo, alla fine non si sono resi conti che ha mandato tutti gli schermi di Cousins che spinge Booker alla fine, quello era un altro tecnico. Cioè, andiamo avanti, ma ce ne sono stati
sì, arbitrata all'acqua di rose, sì.
Gli ultimi 2 minuti, 35 minuti di gara. Review per ogni cosa. Poi in questo, per dirti, qua è stato l'unica roba su cui non mi è piaciuto lui, è stato che hanno chiesto un ulteriore review della palla uscita. Quindi praticamente com'è andata a finire? È andata a finire che erano... Vabbè, allora, più uno Clippers, segna il canestro, segna un canestro allucinante Booker, vanno dall'altra parte, segna un canestro allucinante George, quindi tornano più uno Clippers, e lì credevo che fosse finita la partita. Vanno dall'altra parte, vedetevelo, è una palla che esce effettivamente toccando Booker per ultimo, una chiamata che ha scatenato le ire del web, come direbbero a studio aperto, perché quella palla lì è una palla che è una cosa che non vai a rivedere mai. Vabbè, palla Clippers, dunque 9 secondi dalla fine, fallo sistematico su Paul George. Paul George fa 0 su 2 liberi, vanno dall'altra parte, Bridges prova ad andare in penetrazione, la palla esce, cioè Bridges sbaglia la tripla, la palla esce e toccano per ultimo i Clippers. Vanno a rivedere la questione, lui insiste per rivedere un'altra volta la cosa. Praticamente hanno regalato un timeout extra a Williams. E durante la seconda review, quella chiesta da Lou, Williams ha disegnato il gioco per Ayton. Ma se non ci fossero stati 35 minuti, cioè nel senso, l'ultimo gioco praticamente se l'ha disegnato lui quasi da solo, sì. Questa è l'unica cosa, gli ha regalato tempo che non si deve, cosa 8 decimi di secondo, cosa, cioè vabbè. E quindi Foster veramente malissimo. Foster e Brothers sono i due che veramente non vorrei mai più vedere arbitrare in NBA, imbarazzanti. Hanno le loro microfaide, hanno il loro 3 falli offensivi chiamati a Booker, cioè, veramente, cioè, l'ultimo è ridicolo, il perimetro arbitrale che ha avuto, il quarto non è un fallo, c'è una cosa, vabbè, fuori da ogni grazia di Dio. Comunque ripeto, non un arbitraggio di, perché ci sono stati, cioè Crowder ha 3 falli, Crowder ha avuto a fine gara,
sì,
ne avrà fatti 15, ne avrà fatti Crowder. C'è stata una roba imbarazzante quanto gli è andato giù. E anche Craig gli ha dato giù tanto a Paul George. Su Paul George hanno fatto di tutto. Le peggio cose hanno fatto su Paul George. E vabbè, cioè, per dirvi, Mann e Beverly, me l'ero segnato, mi pare 9 falli in 2 in 40 minuti, una cosa del genere. 45 minuti. Ma sì, 9 falli. Però secondo me andavano, cioè, erano tipo tra Beverly e Mann erano 15 falli, e Crowder da solo ne aveva 15, cioè una roba veramente, no, Crowder non doveva,
no, è finita, cioè, è finita in fasolada, sì,
dai, una cosa ridicola, perché poi la gente si fa male così, cazzo,
cioè, no, che poi è brutto perché sporca comunque lo sport, uno, perché
sì, ma
io capisco l'idea di farli correre, non fischiare tutto, però boh,
ma no, ma hai visto, cioè George è nato un paio di volte al ferro, non si lamentava più nemmeno a fine partita George, ma è nato un paio di volte al ferro e vedevi proprio che tipo ha lanciato il pallone in aria, tipo per dire, vabbè, se non mi fischi fallo stavolta qua, non so cosa fa. E non gli è andato fallo. Cioè, ma gli hanno fatto veramente di tutto, ma vabbè, da entrambi i lati questa cosa è stata un disastro. Un disastro. Che stava casualmente per favorire i Clippers, ma ripeto, è, cioè, non, uno schifo. Uno schifo. Vabbè, ecco,
saltiamo dall'altra parte, dopo che chiudiamo, dopo che ti rilassi, ora respiri, ti fai un
no,
un
veramente
tè fresco.
Ero nero stamattina, nonostante avessimo vinto, ero nero. Ricordiamo per la smorfia napoletana il numero di Scott Foster, che è il 48, ringraziando il nostro amico Ciccio Lamura e Mort Caparl, quindi che vabbè, l'ho detto un po' alla pugliese.
Detto un po' infatti alla pugliese più che
ho fatto lo steep cut off di
Allora la ripigliamo, la ripigliamo okay. come una trotta che scappa, la ripigliamo ferrando. Andiamo dall'altra parte, Milwaukee Atlanta, ne parlo un pochino io, quello
posso
che
dire
mi ha
solamente una cosa. Ma non abbiamo parlato, certo, della cosa, dell'aggiustamento tattico di Lou della
ma
gara.
Cazzo, hai ragione, è 3 ore che dico, ne parli tu, allora, tu, no, poi ti rubo parola.
Sì, perché abbiamo parlato di Lou, abbiamo parlato benissimo di Lou, però poi abbiamo parlato solo male di Lou, dicendo che ha fatto una gran gara. In realtà Lou ha fatto un aggiustamento pazzesco, secondo me, per prevenire triple in angolo dei Suns. Cioè è vero che i Suns hanno tirato 6 su 26, però hanno tirato 26 triple, che è pochissimo per i Suns. È stato questo aggiustamento pazzesco, secondo me, per cui fondamentalmente l'aggiustamento riguarda principalmente tutti i giochi col doppio blocco alto, diciamo. Fondamentalmente l'uomo in angolo forte non ha mai aiutato. Ayton rollante l'ha tagliato fuori sempre il difensore dall'angolo debole, e praticamente c'era Zubac che poteva dedicarsi al ferro 100%. E fondamentalmente è sempre stato un 2 contro 1 per Booker, cioè Booker non poteva, non è mai veramente potuto andare al ferro, ha sempre dovuto fermarsi prima, però con un metro arbitrale molto più lasco e quindi con tiri molto più disturbati. È stato un aggiustamento fantastico. Reggie Jackson in questo aspetto è stato veramente bravo in fase difensiva off-ball, veramente bravo, perché Reggie Jackson non è un aeroplano, anche se non sembra. Per quanto si sia fatto bruciare un ball da Cameron Payne un sacco di volte, bravissimo veramente off-ball, veramente bravo. Poco da dire, a me è piaciuto anche Kennard off-ball stanotte, per dirne una. Per dire quanto ha funzionato questa cosa dell'off-ball, Bridges, Crowder e Craig, 79 minuti, 7 punti, 1 su 9 da 3. Se ci aggiungi Cameron Johnson, sono 103 minuti, 2 su 10 da 3. Cioè, boia, in 103 minuti le 4 ali dei Suns, 10 tiri da 3. Poi che hanno tirato 2 su 10, ok. E non è solo una questione di non gli sono entrate, non hanno smesso di tirare. No. Hanno proprio difeso bene, hanno levato linee di passaggio. Monti deve aver detto dopo gara 1, ragazzi, quando ci hanno fatto punti facili, ce li hanno fatti in transizione, non prendete passaggi difficili. Per il resto, non so, magari due parole sulla serie da qui in avanti. Marcus Morris è ancora malissimo, fra l'altro.
Marcus Morris ha fatto una gara, due gare gemelle, 3 su 11 in entrambe, assolutamente
sì, ma non riesce, poverino, è palesemente in una sofferenza atroce, no? Da qui in avanti, secondo me, come ti dicevo, le gare senza Chris Paul, se ce ne saranno ancora, sono dei Clippers. E non so onestamente quali aggiustamenti si possano. Io i Clippers non li do più per morti, ovviamente, mai al mondo.
No, beh, no, tanto sono abituati ad andare sotto 2-0 e poi vincere, questo lo sappiamo.
Sì, questa cosa qua la dicevamo anche dei Nuggets l'anno scorso.
È vero.
Però vediamo. non gli do per morti, sono una squadra ad alta varianza e ti possono beccare quattro partite in fila. Certo che secondo me la sensazione è che si dovevano vincerne una, era quella di stasera, perché
sì.
26 su 26 da 3
è vero, sono d'accordo, che l'impressione è che dovevano rubare questa qua più di gara 1, perché dici gara 1 hanno sprecato la prestazione straordinaria
col senno di poi,
in gara 1 la prestazione straordinaria c'è stata anche dall'altra parte, quindi col senno di poi gli aggiustamenti c'erano. Oh, due liberi, cioè mette due liberi che tira con l'83%, 86%, infatti, quello che è per cento, e la gara è vinta dai Clippers, quindi
secondo
sì,
me lui ha fatto una preparazione perfetta. E poi ripeto, sono stati successi. Senza Morris, ragazzi, diventa complicato.
Difficile.
Capisco, cioè, perché veramente senza Morris a quel punto lì ti pesa triplo l'assenza di Kawhi, perché veramente ti rovina ogni tipo di cosa che tu avevi fatto nei momenti difficili della stagione. Cioè, si stanno reinventando on the flight, quindi, per l'amor di Dio, io, cioè, per me quello che stanno facendo i Clippers è comunque il discorso che fare...
No, sì. il corpo di Morris è molto meno sostituibile che un corpo anche di un Reggie Jackson, di un Man, di sì, qualcosa, perché quel non puoi. Cioè, per lo slot in cui gioca, per il corpo che ha e per la capacità di scoring che ha, è una bella bestia.
Gara 2 per me è veramente, cioè, grandissimo lavoro di tutti i Clippers, bravi tutti. Cioè, sì, veramente... Sì. Perché a livello di talento, con Morris così acciaccato, la differenza c'è e come se c'è. Con Morris acciaccato la differenza c'è, e quindi bravissimi. E adesso vediamo come andrà avanti la serie. Dipende secondo me da quando torna Paul. Se Paul torna da gara 3, le probabilità di Phoenix sono maggiori. Vediamo. Non, secondo me sta qua una serie, rimane una serie, non so in quanto finirà, però sono state tirata quantomeno due partite.
Sì, tutte e due. No, veramente siamo a un giro sul ferro dal cambiare tutto.
Esatto.
Quindi,
esatto.
Nulla ancora deciso, per quanto ovviamente Phoenix matematicamente sia molto più avanti. Allora, switchiamo ad est per quello che ci aspettiamo, Milwaukee-Atlanta. Parto io rapido, poi ti lascio concludere il paragrafo e l'episodio. Intanto mi piace tanto come final di conference, perché vedo due squadre un po' all'opposto. Cioè, Atlanta che è arrivata qua meritando, assolutamente, ma con un percorso... Cioè, non voglio dire che si trovi più avanti di quanto meritasse o si poteva supporre, però... Atlanta finale di conference non ce l'aspettavamo, ecco, che sia un misto di infortuni, di accoppiamenti favorevoli, eccetera, di tantissimo merito loro, non togliamo assolutamente nulla, mi piace questa cosa. Milwaukee arriva
comunque
qui.
Questo qua, fra l'altro, di nuovo veramente complimenti a... si sono fatti trovare pronti gli Hawks,
assolutamente.
Fatti trovare pronti.
Assolutamente, ed è questo che mi piace, il fatto che Milwaukee arriva qui da grande favorita all'inizio stagione per vincerla tutta, magari dopo la trade dei Nets, magari arrivare secondo, quello che è, però arriva qua con tanti dubbi che vengono, cioè il più forte avversario di Milwaukee è Milwaukee. Mi sembra che fin qua ormai sia una cosa acclarata. Sulla carta Milwaukee dovrebbe mangiarsi gli Hawks senza tanti grandi problemi. Però Atlanta ha dimostrato di avere l'insolenza dei nuovi arrivati. Cioè non hanno assolutamente sudditanza psicologica. E Milwaukee ha dimostrato di, se serve, anzi anche se non serve, di farsela volentieri nelle mutande. Scusate il termine molto becero. E Trae Young è uno che sa vivisezionarti una difesa. Quindi non lo so. Non do nulla per scontato.
Trae Young è proprio comunque il personaggio perfetto per i prof. Trae Young sì. A me è sempre piaciuto un sacco. Comunque sono veramente contento che stia facendo vedere che può essere il miglior giocatore di una squadra che va
di una finalista di conference.
Sono contentissimo per lui, contentissimo. Sono veramente, ho il sorrisone così per Trae Young.
E anche lui ha i sorrisi coi tempi giusti quando finisce la gara che si ferma.
Sì, comunque Trae Young, per una cosa, visto che Trae Young non piace ai tra virgolette puristi o quella parte del pubblico che a cui piace il gioco un po' più maschio, a cui non piacciono i falli presi.
Ok, sì, chiaro. Dall'anno prossimo ecco. Risolta.
Sì, a parte quello, Trae Young sta giocando, non dico senza una spalla, ma quasi. Quindi Trae Young sta veramente dimostrando di essere uno con due attributi così.
Sì.
Quindi Trae Young è molto più duro di quello che...
Che voi pensiate, sì.
Ma veramente è uno duro, 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 duro. Cioè, Trae Young dicono che la spalla si è messa veramente male di Trae Young. Ma infatti vedete che è sempre con il ghiaccio, le cose, manipolazione.
Allora, un po' di punti che voglio vedere. Lato Milwaukee, difesa su Trae Young. Philadelphia gli ha messo contro Danny Green in gara 1 e Young lo ha mangiato. Poi ha capito, ci voleva tanto, e gli ha messo contro uno tra Simmons o Tybull, rendendo 3 sempre meno cioè efficace uguale ma efficiente meno, visto che abbiamo già parlato la settimana scorsa che Trae devi sporcargli l'efficacia e le percentuali, tanto lui il suo ventello con 5 con 10 assist li fa. Il problema, e qui si giocheranno tante cose, è che se contro Young difendi con la solita difesa drop in cui il lungo indietreggia, lui felicissimo col suo floater e fa quello che vuole. Se sali un po', lui felicissimo col lob ai vari Collins o Capela e via, e anche qua problemi. Da questo punto di domanda qua discende il ruolo di Lopez. È nettamente più grosso e più forte di Collins, che è molto secco, è un pelo più grosso di Capela, però non penso che abbia i piedi per star loro dietro in situazioni di roll aggressivo. Quindi o droppa subito, ma quindi lascia libero Young e contiene il roll, oppure difende un po' più alto, come ha fatto Embiid in gara 7, per appunto disturbare Young, ma lascia libero il lob dietro. Non lo so. Difesa sugli altri. Oerter e Bogdanovic sono gli altri, possono creare, possono fluidificare il gioco, avere tre creatori, tre che sanno tirare, che sanno passare, è utilissimo, lo sappiamo.
Per inciso, comunque, il fatto che Embiid abbia difeso un pochettino più alto, quello lì è esattamente quello che Trae Young vuole ottenere. Cioè, ripartiamolo insieme, il floater non è un buon tiro in quanto tiro, perché anche se Trae Young ne mette 7 su 10, a fine partita gli stringi la mano e vai negli spogliatoio col sorriso, ma è un buon tiro per cambiare la copertura della squadra avversaria. Cioè, nel momento in cui il floater di Trae Young fa alzare Embiid di un passo e scopre il lob dietro, basta. Il floater di Trae Young ha fatto quello che doveva fare. Quello lì è come segnare 20 su 20 nei floater, cioè, capito?
Chiaro. Chiaro, semplicemente perché il floater è un tiro che rilasci a mezz'aria, quindi per cui il salto lo fai prima e tiri solo con una mano, la trasmissione della forza lo fai in maniera dinamica, non statica, cioè non è che salti verso su, ti stai già muovendo, ci vuole un tocco incredibile per metterlo.
Se sei un fenomeno, il floater lo metti col 55%, deve essere un fenomeno totale, lo metti col 55%.
Senza dubbio, però di base non è un tiro piazzato in cui sei ben strutturato il corpo, è tutto braccio e polso e sensibilità. Quindi,
è comunque un tiro che vuoi che l'attacco prenda.
Assolutamente, qualcosa devi rinunciare, devi dare a Booker il long two perché è il peggior tiro possa prendere, devi dare a Young il floater perché è il peggior tiro. Poi se questi due li mettono, bravi loro, che so di dire, sono campioni per una ragione, non giocano in Serie C, ma giocano nell'NBA in due delle quattro squadre finalisti di conference. Difesa sugli altri, Ertel e Bogdanovic. Sinceramente Milwaukee è attrezzatissima per difendere gli altri, fra Holiday, Middleton, Antetokounmpo, Tucker, possono fermare peggio che Ertel e Bogdanovic, secondo me. Tanto dipenderà, e da qui poi a cascata, da Holiday su tre. Non riuscirà a spegnere, ne sono convinto, però fiducia che farà come Tybull e Simmons, o meglio, perché per quanto fisicamente sia più piccolo di Tybull e Simmons, Holiday è un difensore molto intelligente e me lo vedo a disturbarlo da dietro, dal lato, di stargli bene davanti, eccetera. E soprattutto Holiday, per l'altezza che è, uno tra i giocatori più forti fisicamente, e Young uno tra i più gracili fisicamente, quindi per cui c'è un vantaggio nettissimo dal punto di vista dei bumps che si possono dare in penetrazione. Panchina di Atlanta è nettamente una tra le migliori della Lega, ha risolto parecchi problemi, ha causato parecchi strappi in favore di Atlanta, perché quando hai dentro Lou Williams, Erter, Gallinari, hai già tre giocatori che...
Questa qua secondo me è proprio la gara e la serie tra profondità della rotazione e rotazione di cui non ti puoi fidare, perché hai rotazione a sei uomini di cui uno risulterà, cioè dovrebbe essere ingiocabile a sti livelli se giochi, diciamo... Cioè che è Connaughton, perché Connaughton non dico che dovrebbe essere ingiocabile, ma qua, cioè Connaughton è tipo le, forse addirittura è la, tipo la versione un po' meno difensiva di Torrey Craig. Cioè non dico che sia ingiocabile a questi livelli, ma dovrebbe essere quasi, vabbè, sì, in realtà un giocatore diverso, però insomma avete capito il concetto. E uno degli altri sei è uno che sta per giocarti una serie intera drop contro Trae Young. Cioè, quindi tu rischi veramente qua di avere quattro giocatori che vorresti avere in campo contro sta squadra. Per quello ti dico, sì, si devono mangiare, ma...
Livello
non
fisico,
lo so.
No, livello fisico, paradossalmente Portis può essere utile per le leve che ha, perché se deve tenere, però è solo per le leve. Poi
secondo
non...
me Portis, se lo metti in campo Portis. Questa serie qua, veramente, secondo me, non lo so, ho la sensazione che l'unico lungo che diventerà giocabile... Levato Lopez, che devi giocare, sarà Tucker. Secondo me partiranno, proveranno Forbes, cose, non lo so, secondo me Antetokounmpo proveranno, Thanasis, proveranno tutti all'inizio, però secondo me gara 2, gara 3 giocano già con 6 uomini.
Milwaukee è chiaramente favorita per livello di talento e livello di prestanza fisica, come ho detto prima Atlanta lo sa e se ne frega altamente. Chiaro che un quintetto Holiday, Middleton, Giannis, Lopez più Tucker o uomo a caso sono grossi, cioè anche Connaughton è grosso, possono mettere in difficoltà fisicamente tutti tranne Capela, penso, per Atlanta. Se poi giocano, e qua si apre il grande punto, con Giannis da 5, quindi giocano con una deadline up seria in cui Giannis da 5 non è il Giannis da 5 palla in mano che fa due passi e tira un tiro dal mid range, perché in caso lì Atlanta è felicissima, ma è quello che riceve in roll, benvenga. Però anche qui i dubbi sull'attacco di Milwaukee sono gli stessi indipendentemente dall'avversario.
Sai che esatto, sai che forse mi piace più a questo punto qua, mi piace di più Lopez, perché almeno è un tiratore affidabile in più fuori. Secondo me sta serie qua, te lo dico, secondo me sta serie qua sarà attacco contro attacco,
Sì.
Cioè nel senso, non, secondo me sarà una serie, sarei sorpreso se la serie non fosse serie a chi segna di più, nel senso, vabbè, questa serie puoi vederla in molti modi, questa serie qua puoi vederlo come dicevo, squadra profonda contro squadra non profonda, squadra sana contro squadra non sana, perché Atlanta adesso è veramente messa male, c'è anche Bogdanovic col ginocchio messo male, quindi e vabbè, dall'altra parte manca Di Vincenzo, però dall'altra cominciamo a mancare Hunter, Bogdanovic che se no cammina, insomma cominciano a essere un po', e Reddish eccetera eccetera. E secondo me, se tu vedi un attimo gli accoppiamenti, come li vediamo praticamente, facciamo, schematizziamo quello che ho appena detto, tu mi hai detto giustamente Jrue Holiday su 3 devi andare, Lopez su Capela,
sì,
giusto, non puoi, per proteggere il roll, e poi ti rimangono gli altri tre, che non credo, Middleton su Bogdanovic, o comunque Middleton su chi abbia meno palle in mano tra Bogdanovic e Erter, perché sì, Middleton è quello più bravo anche un po' off ball. Poi credo PJ Tucker sull'altro e Giannis su Collins. Credo.
Sì, sì.
Così a naso.
Però non devo vederla per... Non
no, ho capito. Però così comunque Giannis praticamente che free safety non lo puoi usare. in roaming, non puoi usarlo così perché devi stare, cioè Giannis verosimilmente dovrà comunque stare fisso su qualcuno, questo voglio dirti, e questo leva molto la difesa di Milwaukee secondo me, soprattutto se sei costretto a giocare drop in questo in caso in cui non vuoi giocarlo. E lato Atlanta secondo me hai, nascondi Trae Young su Tucker, Connaughton, whoever, insomma chi capita. E poi qua secondo me Atlanta difenderà Giannis come ha difeso Randall, come hanno spiegato Matteo e Celle, quindi Matteo Berta, Francesco Cellerino
e Daniele
Sorato nella preview per True Shooting, oppure perché secondo me sapete, Randall l'hanno difeso con Collins che portava Randall fondamentalmente verso Capela. Io non sono convinto sia la cosa migliore, non lo so, perché Milwaukee ha un 5 che tira. Cioè,
perché se Milwaukee, se sullo scarico lasci un metro a Holiday, a Middleton, a Lopez, ma o anche a Tucker,
cioè non è un paio conto che un tiratore al 35%, comunque non è Lopez, non è uno che non se ne, Lopez è uno che se ne prende tranquillamente 10-12 partite, le lasci, non è Miles Turner, lui continua a tirare.
No, chiaro.
Frega, continua a tirare. E una partita te la vince lui così, ma perché lui ti fa il Brook Lopez 30 punti con 15 tiri, ragazzi ce l'ha vinta Lopez, cioè capito, di là avevano Taj Gibson, Noel, tutta gente così, quindi non lo so, secondo me può valer la pena vedere direttamente Capela, visto che è due centri, tutti e due lunghi, tutti e due grossi, tutti e due che possono fare quel lavoro lì, secondo me può avere il senso provare subito con Capela, poi non lo so. Vabbè, comunque, morale della favola, secondo me tutti segnano, perché non mi piace la drop contro Trae Young,
no,
ma mi piace Jrue Holiday contro tre. Io credo che Atlanta possa fare danni oltranza, soprattutto se Bogdanovic è sano, perché troveranno come al solito sempre il portatore per...
Certo, l'uomo in più. Certo.
Anche perché hanno due lunghi che rollano duro. E dall'altra parte neanche, non mi strapiace il pinch up difensivo, però se diventa canestro contro canestro, secondo me... Questa serie si mette benino per gli Hawks, per quello che è possibile. Cioè, se diventa attacco contro attacco, si mette benino per gli Hawks. Tenendo conto anche che esce dalla panca delle due parti, si mette benino per gli Hawks.
Sì.
Io secondo me ve lo dico, a me vedremo addirittura anche Gallinari, se andranno per l'approccio di mandare Giannis al ferro, come hanno fatto con Randall, avremo anche Gallinari su Giannis.
Sì, povero Gallo. Quindi,
quindi non lo so. Io ovviamente non so cosa ne pensi tu, ma io ovviamente do Milwaukee favorita, ma...
Sì.
Ma non do uno sweep, e non do io sono indeciso tra... Secondo me così a naso... Perché, allora, io ti direi sei gare, però mi pare anche di aver visto che Milwaukee sia estremamente, in generale, percentuale e tutto, sia... Mi è sembrata abbastanza dipendente dall'area di casa, tra virgolette. Poi in realtà contro Miami forse.
Ma guarda, dipende da un paio di cose. Dipende da. Secondo me le cose che possono cambiare di più e avere più impatto sulla partita, sulla serie, scusami, sono dal lato Milwaukee. Nel senso che Atlanta mi aspetto giochi da Atlanta con non tanta varianza. Milwaukee, se giocano stupidi, cioè se giocano con l'ennesimo Giannis palla in mano che si incaponisce, non mi stupirebbe che una o due gare siano rubate da Atlanta così sulla stupidità di Milwaukee. E se la tripla non entra a Milwaukee, se la tripla entra a Milwaukee da parte dei comprimari, non so quanto possa fare Atlanta.
Per ora non sta entrando,
però non sta entrando, sono d'accordo.
Possibile che poi adesso gli entra per... Allora, se a Milwaukee iniziano ad entrare triple, cioè è finito, possiamo dargli l'anello adesso praticamente.
Non lo so, vedo Milwaukee senza dubbio avanti. Io ti direi Milwaukee in 5 gare, perché però può diventare un Milwaukee in 7 perché si ammazzano da soli.
Io ti avrei detto Milwaukee in 6, però mi sono sembrati avere molto il braccino molto corto lontano da casa. Io sono inciso tra Milwaukee in 6 e Milwaukee in 7 addirittura. Secondo me poi magari potrei sbagliare, però bisogna vedere anche quanto sta male Young, quanto sta male Bogdanovic.
Sì, no, ovvio. Però il punto è che l'ennesima gara di mentalità, cioè Milwaukee ha iniziato contro Miami, aveva la sudditanza e poi l'ha vinta 4-0, però gara 1 veramente hanno avuto paura. Contro Brooklyn, anche lì, oddio, è Brooklyn, oddio. Adesso dici, boh, è Atlanta, sono dei poveri verginelli, tra virgolette, che arrivano qua così, però Atlanta, Atlanta non sono qua per caso, quindi non lo so, guarda, è il solito discorso, mi spiace ritenere che l'esito della serie dipenda al 90% da Milwaukee, cioè se Milwaukee si fa autosabotaggio,
sì, sono d'accordo.
Oppure la vince, però secondo me è Milwaukee che dice tutto quanto, gara 1, gara 2 ci diranno tante cose, gara 1 già ci dirà tante cose.
Sono d'accordo, sono molto
però,
d'accordo.
Sai, non ho fiducia nella mentalità dei giocatori, non ho fiducia nel coach.
Sono d'accordo in tutto quello che dici.
Porca miseria, sono due cose abbastanza, cioè vuol dire che sì. Se o le triple li salvano, fanno il bailout come si dice in inglese, cioè li salvano le terga, però se hanno gli stessi problemi di coaching, di tattiche e di gestione dell'attacco a difesa schierata, McMillan ha già dimostrato di saper inventarsi qualcosa, gli Hawks hanno già dimostrato di saper non mollare mai una gara perché hanno la panca più forte di qualunque altra panca. Mm-hmm. Sai, tu, se diventa una lotta nel fango, io non ho fiducia in Milwaukee. Vediamo cosa verrà. Però sono molto curioso. Inizia stasera. Domattina me la guardo in differita. E sono veramente convinto e curioso di vedere cosa succederà.
Sì, sono curiosissimo. Senti, Andre, scusami, so che questa cosa qua non era minimamente programmata.
C'è
però,
problema.
Visto che è successo stanotte, io mi sono aperto la pagina di Tankathon per due parole, due veloci sulla lottery. Visto che è successa stanotte,
giusto,
proprio al volo. Vincitori e vinti proprio, ovviamente, vabbè, Detroit grandissima vincita, ripetiamo come è stato l'ordine: Detroit alla 1, Houston alla 2, Cleveland alla 3, Toronto alla 4, Orlando alla 5, Oklahoma alla 6, Minnesota, quindi Golden State alla 7, e poi non è cambiato niente. Vabbè, grande, io vedo due grandi vincitori, due, e uno è Detroit. Chiaro. Perché Detroit ovviamente sale alla 1 e si prenderà sicuramente Kate Cunningham, quindi insomma, spero per loro, cioè nel senso Kate Cunningham. Beh. Che è un bel prospetto, direi che non c'è dubbio. Sono curioso di vedere cosa farà Houston alla 2, fra l'altro, sono molto curioso, molto 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 curioso, per una serie di questioni, perché hanno Wood e quindi voglio vedere se prendono Mobley, perché voglio vedere se cadranno su Suggs o meno. Però l'altro grande vincitore, secondo me, ancora più di Cleveland, che sale alla 3, però potrebbe avere potrebbe trovarsi se Mobley va via alla 2, Cleveland secondo me potrebbe addirittura pensare di fare trade down, perché hai un backcourt che ha fatto bene quest'anno in Sexton e Garland, ti trovi la 3 e la 4, poi arriveranno le puntate di Draft Class, tanto seguite su Draft and Stash, su Twitch, Twitter, eccetera, alle Sempru, arriveranno, parleremo anche di Draft Class. Si potrebbe trovare con una scelta molto complicata, secondo me, tra Suggs, Green, quindi fondamentalmente una combo guard, un 2, oppure fare trade down, Cleveland. Quindi secondo me l'altra grossa vincitrice è Toronto.
Sì, ma senza, guarda, io che non conosco nulla di NCAA, di prospetti, è ovvio che Toronto alla 4 l'abbia sfangata.
Secondo me ci sono buone possibilità che arrivi Green a Toronto alla 4. E Green a Toronto è tipo uno dei fit che io mi sognavo la notte. Perché a Toronto manca lo scorer e Green è potenzialmente lo scorer più forte del draft. Green può essere tutto, cioè Green può essere 0, può essere 10, non ci metto a firma, non lo so, perché ho visto fare cose allucinanti e cose brutte, però Green è potenzialmente scorer da franchigia, cioè proprio potenzialmente.
È il punto che quando una squadra che è molto più forte di quello che hanno fatto i Toronto Raptors quest'anno, oggettivamente, si trova in una posizione in un draft con queste caratteristiche, come già abbiamo parlato qualche mese fa, che abbiamo già fatto l'introduzione al draft, cioè hai molto più da guadagnare. Poi,
male che gli va è Suggs, che
sì,
è, tipo
sì.
È perfetto vicino a Van Vliet, cioè male che gli vada gli va benissimo ugualmente, cioè loro si trovano tra uno scenario potenzialmente ad altissimo upside con un po' più, però secondo me anche il caso base non è malvagio quello di Green, e anche perché è quello che gli serve, quindi forse prenderei Green a prescindere, e è un giocatore bellissimo che capisce il basket da Dio come sa, che ne parleremo, però insomma Quindi come va? Che complementare quello che vogliono fare? Quello che va lì, vabbè. La grande sconfitta, secondo me, la grandissima sconfitta è Orlando, che era terza nell'ordine, e Orlando aveva la grossa chance di portarsi finalmente a casa lo scorer con la S maiuscola in Green, e niente, non se lo porta a casa. È vero che Cole Anthony ha fatto vedere cose belle anche, però non è lo scorer che potrebbe essere Green. Per quello ti dico, Atlanta secondo me è ancora più, Orlando scusami, ancora più di Oklahoma, per dirti, perché Oklahoma City, Oklahoma...
Sì, ma anche perché Oklahoma Oklahoma ha possibilità di rifarsi nei prossimi anni, sì, quindi il peso specifico di questa scelta è più piccolino.
Sì, quindi onestamente non...
Cioè il punto è che Oklahoma è allo stadio brodo primordiale in questo momento, no? Quindi, cioè, non sono così... Non hanno così tanta pur non avendo fretta, non hanno così tanta fretta. Laddove Orlando, che non ha fretta perché deve ancora lanciare una rinascita, tra virgolette, ha comunque già fatto dei passi in questa direzione, ha comunque già qualcosa di imbastito. Quindi è più importante per loro prendere uno buono più presto per non sprecare tempo. Quindi sì, sono...
Per inciso, la vittoria finale di Oklahoma, adesso andrò a vedere, ma... Le due gare, la gara finale che ha vinto contro i Clippers potrebbe essergli costata qualcosina. Ostia. Devo andare a vedere, ma credo che potrebbero essere addirittura... Potevano essere al posto di Cleveland, se non sbaglio. Vabbè, devo andare a rivedermi bene com'è. Però, insomma, della comunque sì, come hai detto tu, sono d'accordissimo su quello che hai detto. E vediamo, per il resto sarà molto interessante. Secondo me è una posizione molto interessante. Per inciso, Orlando potrebbe fare 5 più 8 per salire tipo alla 2 se Houston è, o alla 3.
O alla 3 per Cleveland.
Alla 3 per Cleveland e provare a prendersi comunque Green. È interessantissimo quello che farà Golden State con la 7 e la 14. Perché secondo me alla 7 e la 14 loro possono prendere due pezzi che gli facciano diventare contender l'anno prossimo se Klay Thompson è sano. Quindi vediamo, io sono molto curioso, sarà un draft veramente bello secondo me, interessante.
E noi ci prepareremo, e io mi preparerò ascoltandovi ovviamente come sempre, però insomma l'avete capito, abbiamo iniziato Draft Class qualche mese fa,
avremo una copertura peraltro super interessante contro Shooting, poi ne parleremo, ma avremo una copertura veramente grossa contro Shooting sul draft.
Vero, insomma, parola scritta, parola ascoltata o parola videata avrete di che soddisfare la vostra curiosità. Siamo arrivati alla fine dell'episodio, io come sempre di rito ringrazio il mio co-conduttore e copilota, grazie mille Andre.
Grazie a te Andre.
E signori, buoni playoff a tutti.
Buoni playoff, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Perché ti conosciamo anche adesso di slide.
Buonasera Andre,
Perché ti conosciamo anche adesso di slide. E anche
you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable.
The array of options is so much greater today.
U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County.
Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org.